Un saluto agli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto cordiale, devo farlo per forza, al mio amico Dini e anche al tecnico, il nostro tecnico, grande amico
Certo.
Vladimir.
È doveroso un saluto a me.
Ecco,
Grazie.
io devo dire una cosa, che volevamo parlare di questo defibrillatore. Perché, caro Eugenio, è arrivata una mail proprio a di un suo amico assessore allo sport di un comune del Varesotto e dice: vorrei che lei mi spiegasse l'utilità del defibrillatore. Abbiamo deciso io e Giorgio di accontentare il nostro radioascoltatore e abbiamo chiesto di parlare di questo argomento al dottor Eugenio Cazzani, cardiologo, libero professionista, nostro grande amico, è già la quinta volta, sesta volta che partecipa, è nostro ospite, ed era già direttore della cardiologia dell'ospedale di Tradate. Chiamo il nostro dottor Cazzani, dico: Eugenio, è arrivata questa domanda. E lui dice: sì, ok, io posso parlare di defibrillatore, ma prima devo parlare della patologia per cui si usa questo mezzo. E cioè, abbiamo intitolato la nostra trasmissione, la nostra intervista, chiamiamola così, Arresto cardiaco. Ti va bene come presentazione, Eugenio?
Sì, grazie Luigi. Direi innanzitutto buongiorno a te, buongiorno a Giorgio, buongiorno ai nostri ospiti di Radio Missione Francescana e soprattutto buongiorno ai nostri ascoltatori. Certo, però ti ricorderei bene che quando mi hai parlato di defibrillatore io ho capito tutt'altro all'inizio e pensavo di parlare dei defibrillatori impiantabili. Poi meno male che ci siamo chiariti, che mi hai fatto leggere l'intervento del radioascoltatore. Per cui dobbiamo parlare di morte improvvisa per quello che è l'arresto cardiaco, ovviamente, per quello che è la base, l'inizio dell'uso del defibrillatore. Dopodiché parleremo più ampiamente del defibrillatore, magari sentendo delle domande dei nostri ascoltatori oppure le vostre domande, le vostre curiosità.
Caro Eugenio, io ho fatto il corso per il defibrillatore 2 volte, ma non mi ricordo più nulla, perché può succedere, ma non è mai successo. Poi volevo dirti anche questo, ma guarda che quando tu sei lì davanti, hai una paura, non sai cosa fare, è una situazione particolare. E ne parlavamo proprio col Dini che mi dice, ma guarda che non è facile fare delle domande particolari di questo tipo. Però, cos'è l'arresto cardiaco? Così almeno entriamo subito in argomento.
Ecco, cominciamo a dire quello che si può, cui si può accennare in radio, perché quello che posso fare adesso è dire due nozioni, due informazioni, due numeri, in quanto poi, come tu già hai accennato, la cosa principale è la pratica, è l'esercizio che si fa sul manichino all'inizio e Dio non voglia su un malato, e per acquisire una manualità, perché ci vuole anche una manualità per fare un intervento in un paziente, in una persona con un arresto cardiaco. Darò anche i numeri, dei numeri perlomeno, che però sono da prendere assolutamente come indicativi, in quanto le statistiche dipendono molto dal tipo di popolazione studiata, dalla modalità, dalle possibilità diagnostiche che ci sono per dire perché un paziente, una persona è andata in arresto cardiaco. Quindi cominciamo a dare qualche definizione. L'arresto cardiaco, cioè il cuore che si ferma sostanzialmente, è un evento naturale che si manifesta con un'improvvisa perdita di coscienza. Perché? Perché se non arriva più sangue al cervello, il cervello non funziona più, quindi tutte le sue funzioni, da quelle primordiali a quelle più alte, vengono perse. La funzione dell'equilibrio, la funzione della coscienza è tra quelle che si perde prima, e quindi il paziente cade a terra e perde la coscienza. Tale evento può essere preceduto o meno da una sintomatologia prima, se per esempio c'è una crisi anginosa, uno può avere il dolore, se ha un infarto può avere il dolore, oppure può manifestarsi acutamente proprio con un arresto cardiaco. Sono eventi drammatici in quanto se la persona non viene soccorsa nel giro di pochi minuti, vedremo poi poi quanti va incontro a morte, per cui l'arresto cardiaco va incontro a quella che è la morte cardiaca che viene definita improvvisa. Quando parliamo di morte improvvisa, parliamo di evento che succede acutamente, i tempi sono variabili, una volta si parlava di 24 ore dall'evento acuto, o altre volte di un'ora, dipende dai vari studi, però il concetto è quello di una morte che avviene, che avviene per arresto cardiaco in maniera inaspettata in una persona che può essere o meno malata precedentemente. Per esempio un cardiopatico che ha avuto un infarto 10 anni fa, ben compensato, non ti aspetti una morte improvvisa, però può succedere. Quando si verifica questa cosa? Si verifica circa in una persona su 1000 per anno. In Italia abbiamo circa 60.000 eventi l'anno. Attualmente la percentuale di sopravvivenza, se uno ha un arresto cardiaco extraospedaliero, cioè non in ospedale, è molto bassa, nettamente inferiore al 10%. Il numero di decessi che abbiamo in seguito a morti improvvisa in Italia è di gran lunga superiore a quelle che sono le morti per carcinoma polmonare, per AIDS o per incidenti stradali. Perché se ne parla abbastanza insistentemente, forse in maniera ancora insufficiente di questo problema? Perché il 70% di questi eventi avviene nelle abitazioni, il 50% dei casi sono presenti testimoni, quindi sono persone che possono essere recuperate se assistite immediatamente.
Scusa un attimo, Eugenio, io so che il Dini aveva preparato una domanda apposta su questo, gli interessava ad esempio, Dini parti tu dai, che avevamo preparato questa nostra entrata.
No, io come prima cosa volevo, lei dottor Cassani ha parlato di malattia improvvisa in attesa vuol dire insospettabile, vuol dire che può capitare anche ad una persona sana, oltre che malata, soprattutto sana anche.
Sì, certo, può succedere anche ad una persona sana. Dobbiamo intenderci cosa intendiamo per sano. Per esempio, in una aritmia determinata geneticamente, questa alterazione genetica può essere misconosciuta. Quindi questa persona è malata, almeno dal punto di vista genetico, non ha manifestazioni cliniche o strumentali precedentemente, il primo evento che succede può essere l'arresto cardiaco e quindi è inaspettato.
Dottore, lei ha parlato di campanelli d'allarme, ma io le volevo chiedere come si manifesta clinicamente, ma soprattutto io che sono lì sul paziente, come faccio a capire che c'è in mezzo una morte improvvisa, un infarto cardiaco?
Allora, cioè, innanzitutto la pulsazione... sta usando due termini completamente diversi come sinonimi. Arresto cardiaco non vuol dire infarto miocardico, sono due cose diverse. Perché l'arresto cardiaco può essere dovuto a tante cause. Ho citato un'aritmia che insorge primitivamente. In realtà l'infarto miocardico può essere una causa dell'arresto cardiaco. È evidente che dipende dalla popolazione che studiamo. Se studiamo una popolazione di sessantenni, settantenni, la probabilità che la causa di arresto cardiaco sia una cardiopatia ischemica, un infarto, è molto alta. Se andiamo a vedere le persone che hanno arresto cardiaco in corso di una gara sportiva o in corso di allenamento, la probabilità di un infarto miocardico è bassissima. Per cui quando leggiamo sul giornale il ragazzino di 16 anni che ha avuto un infarto sul campo di calcio, è un'illazione belle buona. Non è possibile dire ed è altamente improbabile che questo ragazzino abbia avuto un infarto. Tutto è possibile in medicina, però andiamo a statistica.
Però io, dottore, scusa un attimo, caro Eugenio, ma io sono lì in palestra, ok? C'è questo mio ragazzino che sta giocando a basket. A un certo punto crolla, Ma come faccio io a capire che è in arresto cardiaco oppure potrebbe essere qualcos'altro?
Allora, prima di tutto è importante aver fatto il corso. Questa è una cosa che, se vogliamo, ne parleremo ancora in seguito, però il riconoscimento di un arresto cardiaco è una diagnosi medica, se uno non sa niente. Se uno ha fatto il corso, ha in mano uno o due elementi per parlare di arresto cardiaco. La diagnosi, per i laici viene fatta in maniera molto semplice, cioè la persona perde coscienza, bisogna andare a scuoterla, se non risponde bisogna allertare immediatamente il 112 spiegando quello che succede, se avete l'app del 112 meglio perché vi localizzano, si è localizzati immediatamente. Dopodiché bisogna verificare se respira, guarda, ascolto, sento, ma sono tutte cose che vengono insegnate durante il corso. Io non voglio veramente entrare specificatamente in queste cose perché devono essere fatte esattamente e solo durante il corso si possono imparare, però verificare se respira. Se il paziente non respira, si inizia con la rianimazione cardiopolmonare. Questo è quello che bisogna fare. Se uno non sa fare la rianimazione cardiopolmonare, si fermerà a dire chiamate il 112. Questa è la cosa importante.
Giorgio, tu so
Perché
che tu hai una
serve?
domanda su questo che l'abbiamo
La
pensata,
domanda
vai.
su questo è che spesso si sopravvive, cioè è molto importante il tempo di impiego, la rapidità, ma nonostante la rapidità e nonostante la terapia d'urgenza, purtroppo non si arriva ad avere un certo beneficio, un certo risultato. E in quel caso, dato che le percentuali sono ancora basse, come possiamo fare? Cioè il paziente lo perdiamo.
Se non si eseguono le manovre corrette, la probabilità di sopravvivenza scende del 10% ogni minuto, per cui dopo 10 minuti la probabilità di sopravvivenza è quasi nulla. Teniamo conto che queste percentuali sono medie, perché se va in arresto cardiaco un giovane, non mi ricordo quello che è rimasto 40 minuti sott'acqua, l'hanno tirato fuori e a parte qualche problemino motorio, vive ancora e sta bene. Una persona anziana con un circolo cerebrale già compromesso, anche meno di 10 minuti lo possiamo perdere, perlomeno possiamo avere delle lesioni importanti permanenti.
Vogliamo fermarci un attimo e so che hai scelto delle canzoni splendide. La sentiamo la prima.
Thank you.
abbiamo con noi il dottor Eugenio Cazzani, vi ricordo, cardiologo, libero professionista, già primario della cardiologia dell'ospedale di Tradate. Stiamo parlando di arresto cardiaco. E io ti voglio chiedere, che non ci siamo fermati, ma quali sono le cause? Perché avranno, ci saranno delle cause per arrivare a questo?
Sì, le cause, allora, già prima ho accennato che arresto cardiaco non è sinonimo di infarto miocardico. L'infarto miocardico può essere una delle cause. Per intenderci, qui sono messo giù alcuni numeri, il 90% dei casi, l'eziologia è riferibile a malattie cardiache, quindi aritmie primitive, e la cardiopatia ischemica, che ha un suo ruolo molto importante nel 70-80% dei casi. Poi altre malattie possono essere come substrato per la comparsa di arresto cardiaco, una cardiomiopatia dilatativa ipertrofica, una cardiopatia valvolare, accennavo prima le sindromi aritmogene ereditarie. Nel 10% dei casi possiamo avere una causa extracardiaca, come una grave insufficienza respiratoria, come un'emorragia importante che può portare a un arresto cardiaco. Però il 90% cardiaco, dove per cardiaco si intende cardiopatia ischemica, cardiomiopatie, cardiopatie valvolari, e 10% non cardiache.
Dottor Cassani, chi è il paziente a rischio? Qual è il fattore di rischio più importante? Un attacco precedente, oltre a eventuali malattie coronariche? Cioè, il paziente tipico è quello già ammalato prevalentemente?
Sì, il paziente più a rischio, in cui non dico che ce lo possiamo aspettare, ma in cui la morte improvvisa viene messa come possibilità, è il paziente che ha già avuto dei precedenti. Qui possiamo distinguere il paziente ischemico, che sta andando bene, che non ha nessun problema, che fa una vita normale, che ha una probabilità un po' più alta della popolazione generale di andare incontro a morte improvvisa, oppure persone che hanno una aritmia di tipo ereditario, un Brugada, un cutilungo, per esempio, che hanno un rischio molto alto di morte improvvisa. In queste persone, in alcuni casi, è necessario mettere un defibrillatore implantato. Ma anche all'interno di pazienti con cardiopatia ischemica ci sono pazienti che sono a rischio maggiore, per esempio i pazienti che dopo un infarto hanno avuto una grave perdita della funzione cardiaca. Per cui in questi pazienti può essere indicato mettere un defibrillatore impiantabile per prevenire la morte improvvisa, l'arresto cardiaco.
Dottor Cassani, le percentuali leggo che sono molto basse.
Percentuali di che cosa?
Le percentuali di successo, diciamo. E spesso il paziente arriva in ospedale anche in condizioni disperate. Cosa bisogna fare in più? Cioè, pubblicizzare un po' i defibrillatori, metterli ovunque, perché le percentuali sono basse di sopravvivenza.
Per quanto riguarda la cosa fare, dobbiamo dire che in Italia siamo molto avanti, e siamo stati forse più avanti in Europa e nel mondo, per quanto riguarda la diagnosi di probabilità di morte improvvisa, soprattutto negli sportivi. Gli accertamenti che facciamo in Italia non vengono fatti nel resto del mondo, perlomeno ci stanno seguendo nel resto del mondo. Sono degli studi molto importanti che sono stati fatti, tant'è che oggi la prevalenza, l'incidenza di arresto cardiaco nella popolazione sportiva è simile a quello della popolazione generale. C'è una legislatura che impone di avere un defibrillatore persone addestrate ovunque ci sia un raggruppamento di persone, quindi stadi, palestre, supermercati, teatri, cinema e così via, che progressivamente sta per essere implementata. Non so esattamente a che punto siamo, qui il governo si sta muovendo, tutti i governi che ci sono stati si stanno muovendo in questo senso, e il futuro sarà sicuramente di averlo sempre a portata di mano. L'importante è che accanto al defibrillatore, quello che vediamo in aeroporto, no, non tocchiamolo se non sappiamo usarlo. Ecco, ci deve essere sempre una persona che lo sappia usare.
Volevo chiederti una cosa, però siamo già arrivati al defibrillatore, però io vorrei che tu ripetessi un po', perché abbiamo parlato di catena della sopravvivenza. Tu me l'hai detto, guarda che c'è una catena di sopravvivenza. Io vorrei che tu facessi ancora perfettamente i punti per arrivare al defibrillatore, perché non credo che la prima cosa che si debba fare sia il defibrillatore, ma hai parlato di rianimazione cardiopolmonare. Ho centrato il discorso oppure ho sbagliato?
Ma c'entri sempre tutto
Ti
tu.
ringrazio, guarda. Dini, hai sentito che sono il meglio, non ti ho detto sempre
Sentito,
meglio.
sei il meglio, bravo.
Allora, lo so,
Bravo capo.
Sì, capo.
se
Scusa.
abbiamo, se l'arresto cardiaco avviene di fianco ad una postazione dove c'è un defibrillatore e c'è qualcuno che sa usare il defibrillatore, la prima cosa da fare è stendere il paziente, prendere il defibrillatore, attaccarglielo e seguire le istruzioni e poi fare tutte le manovre che sono indicate. Questo però statisticamente è abbastanza difficile. Però questa è la cosa da fare. Il defibrillatore è salvavita. Tutte le altre manovre è un tirare in là il più possibile. Questa è la prima cosa da fare. Catena della sopravvivenza prevede essenzialmente quattro anelli. Il primo anello è il riconoscimento dell'arresto cardiaco. Non risponde, non respira e attivare il sistema di emergenza. Questo lo possiamo fare tutti, eh? Non è difficile. Poi il secondo anello è la rianimazione cardiopolmonare precoce, che vuol dire cominciare il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. Però dobbiamo essere capaci di farlo, se no rischiamo di combinare anche dei guai. Il terzo anello è la defibrillazione, cioè si applica il defibrillatore, e il quale poi fa tutto quello che deve fare e il nostro intervento è marginale, comunque sono defibrillatori semiautomatici che vengono spiegati bene durante i corsi. Il quarto anello è l'ALS, cioè l'Advanced Life Support, cioè l'assistenza avanzata successiva che viene fatta da personale qualificato, cioè arriva il rianimatore, che procede a fare tutto quello che c'è da fare in quel caso lì. Questi quattro anelli si concatenano molto facilmente perché appena c'è un paziente che sviene, non risponde, immediatamente si chiama il 112. È inutile star lì a
Ma
dire.
sono 10 minuti, tu dici 10 minuti, ma guarda che 10 minuti volano.
Certo che volano, ecco perché bisogna iniziare precocemente la rianimazione cardiopolmonare, perché questi 10 minuti possono essere allungati notevolmente se si rianima il paziente. La rianimazione cardiopolmonare non ha lo scopo di far partire il cuore col massaggio, ha lo scopo di mantenere il circolo in modo che continui ad arrivare una minima quantità di sangue sufficiente a mantenere vivo il cervello. Questa è la logica. Ecco perché arriva l'ambulanza dopo 20 minuti e io sono ancora in grado di recuperare il paziente, se ho fatto una buona rianimazione cardiopolmonare.
Dottor Cassani, lei parla di catena. Perché catena? Perché sono quattro cose, una conseguente dell'altra, cioè non si possono saltare, assolutamente. È per questo che si chiama catena della
Ma a me
sopravvivenza?
piace pensare alla catena come delle cose concatenate.
Sequenziale,
Poi gli
concatenata.
anelli possono essere variabili. Come ho detto prima, il terzo anello della catena può diventare il primo se ho a disposizione un defibrillatore. Però è evidente che se il defibrillatore non mi risolve il problema, devo, come imparerete al corso, devo iniziare la rianimazione cardiopolmonare e comunque devo chiamare il 112. Questo è
Ora,
fondamentale.
come funziona il defibrillatore? Cioè, è una cosa semplice da usare? Funziona sempre? Sono
Sì,
tutti uguali?
come
Cioè,
direbbero.
c'è anche una voce guida che mi permette di fare le cose e mi facilita il comportamento?
Come diceva in televisione in tempi del Covid, la ringrazio di questa domanda. Il defibrillatore,
Giorgio, ha
innanzitutto.
pareggiato quello che ha detto prima, quindi
Come?
ha pareggiato.
Sì.
Bravo anche Giorgio, vedi che ha dato delle domande favolose. Dimmi,
Ma il
scusami.
dottor Fassani lo conosciamo.
Allora, il defibrillatore non funziona in tutte le aritmie perché l'arresto cardiaco nella maggior parte dei casi è dovuto ad una fibrillazione ventricolare o ad una tachicardia ventricolare senza polso, cioè che non determina una portata cardiaca. Cosa succede di fatto? Che all'interno del cuore, per quelle cause che abbiamo citato prima, lo stimolo elettrico non fa più il suo percorso normale dagli altri ventricoli, determinando la contrazione dei ventricoli, ma si stabilisce una specie di tempesta aritmica, di cui parleremo tra poco.
Ci fermiamo per la seconda canzone e poi riprendiamo, avremo sì e no 10 minuti, ce lo dirà Vladimir. Stiamo intervistando il dottor Eugenio Cazzani, che è cardiologo, libero professionista, e stiamo parlando dell'arresto cardiaco. Ma io voglio proprio la risposta a quel signore che ha scritto al nostro Dini. Allora, serve o non serve questo cavolo di defibrillatore?
Sì, mi riallaccio a quello che dicevo prima. Se l'arresto cardiaco è dovuto a un'aritmia in cui c'è proprio uno scombinamento dell'attività elettrica all'interno del cuore, il defibrillatore cosa fa? Dà una scarica elettrica. Chi vedeva ieri in televisione che dove diceva maschio e razza bianca lo stiamo perdendo libera, c'è questa scarica elettrica che determina un azzeramento dell'attività elettrica del cuore. per cui si presume, e succede nella maggior parte dei casi, che riprenda un ritmo normale. Attenzione che non sempre l'arresto cardiaco è dovuto a questa tempesta elettrica, fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare senza polso. Molte volte è dovuto proprio ad una mancanza di attività elettrica. In questi casi il defibrillatore non fa niente, non serve a niente. I defibrillatori di cui disponiamo sul territorio sono cosiddetti DAE, cioè defibrillatori semiautomatici. Cosa vuol dire? Che una volta applicati, il defibrillatore riconosce il tipo di aritmia, se lui può intervenire e se può intervenire, interviene. Se non può intervenire, dice continuate nella rianimazione. Questa è una cosa fondamentale. È vero, ci aiuta con delle parole, ci dice applicare gli elettrodi, oltretutto con delle voci veramente antipatiche, però ci dice applicare gli elettrodi, analisi in corso, allontanatevi tutti, schiacciare il pulsante defibrillazione. Questi sono grosso modo i passaggi che ci sono in tutti i defibrillatori. L'importante della presenza del soccorritore, e in Italia, la rianimazione può essere fatta anche dai laici. Per laici intendo dire non medici, che abbiano seguito un corso adeguato. È importante perché una cosa fondamentale è che non ci siano persone che toccano il paziente quando parte la scarica elettrica. Non so se ho risposto
Sì,
alla domanda, però.
dottor Cassani, cioè, quindi si parla proprio di un'aritmia maligna, un'aritmia che provoca tutto, una fibrillazione ventricolare, ma è una forma aritmica. E il defibrillatore interviene magari con un messaggio cardiaco in questo senso.
No, il
Cioè,
defibrillatore dà la scarica elettrica, no? Ci dice.
che è comparabile al massaggio cardiaco. O perlomeno la finalità è
No, sono
uguale.
diverse. Il massaggio cardiaco lo fa il soccorritore e
Sì.
serve per mantenere un sufficiente flusso di sangue al cervello, un minimo di portata cardiaca, perché comprimendo per l'animazione cardiopolmonare intendo il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca o che cosa.
Ma scusa
E
un
questo
attimo.
serve per mantenere.
Aggiungi ti aggiungo subito così rispondi, scusa se ti ho bloccato. Tu hai scritto, la presenza di testimoni è meglio che ci siano. Cosa vuol dire? Continua il tuo discorso così congobi anche questo.
Allora, se uno ha un arresto cardiaco in assenza di testimoni, è perso. Se
È
ci sono dei
perso?
testimoni, come?
Come hai detto, è perso?
Perso, perché se non ci sono testimoni e nessuno lo può aiutare, se uno ha un arresto cardiaco ovunque ce l'abbia, nessuno lo vede, è morto. Non c'è speranza, scusate la crudezza.
Sì, ci deve essere il soccorritore.
Invece ci sono dei testimoni, ecco, che possono attivare la catena della sopravvivenza, no? Quindi la diffusione dell'informazione è fondamentale, è inutile mettersi a gridare, prendere a schiaffi il paziente che c'è per terra, svegliati, svegliati, non lasciarmi, non abbandonarmi, tutte queste cose. Bisogna chiamare il 112, se si è capace di rianimare si comincia ad rianimare, se abbiamo un defibrillatore si applica il defibrillatore, in questo modo si salvano le persone. Ti dirò di più, se uno ha un arresto cardiaco nel bosco mentre prende i funghi ed è assieme al suo amico, anche in quel caso non abbiamo grandi possibilità di recuperarlo, perché la probabilità che arrivi in un tempo decente il soccorso in mezzo al bosco è veramente basso. Questo non vuol dire che non bisogna andare a prendere i funghi, andiamo pure. Però per dire l'importanza della presenza di testimoni e di iniziare la catena della sopravvivenza in maniera adeguata.
Posso fare una domanda, Giorgio? Perché io seguo lo sport, lo sai che io seguo lo sport a Vedano. È arrivato l'arbitro di una partita di basket e dice: c'è il defibrillatore? Sì, c'è il defibrillatore. C'è qualcuno che ha fatto il corso? E questo risponde: no, io allora non l'avevo fatto. No, non c'è. Non facciamo la partita. Cioè, ha chiuso, non ha fatto la partita. perché ha detto se non c'è il defibrillatore o non c'è qualcuno che sa muovere questo defibrillatore, io non faccio nessuna partita. Ma è così, siamo arrivati a questo punto?
Qui mi fai una domanda molto difficile, francamente, la legislazione sportiva, io non la conosco in fondo perfettamente. So che il governo ha fatto delle leggi, il Parlamento, scusate, ha fatto delle leggi affinché il defibrillatore venga messo in tutte le palestre e che ci sia qualcuno che ha fatto il corso. Questa è una cosa fondamentale. Se la mancanza di questo, possa permettere all'arbitro di non far disputare l'incontro, questo francamente non lo so, non so cosa. Non
Beh,
so
tu
cosa.
sai che ci sono stati molti morti da Morosini. So che il Giorgio dice basta parlare di Morosini, però Morosini era quel calciatore che è rimasto secco in, scusa il termine secco, è stato male nel campo di calcio, non è arrivata urgentemente la persona che doveva defibrillare e è morto. E questo, quindi diciamo che potrebbe essere il mezzo più utile in una palestra che fuori. Sbaglio?
È utile, è indispensabile, aggiungo, tant'è vero che ci sono le leggi, che ci sia in tutti i luoghi in cui la probabilità di un arresto cardiaco è alta. Se ci sono 10.000 persone, la probabilità di arresto cardiaco è relativamente alta, possiamo calcolare intorno a un 0 qualcosa per cento nell'arco di qualche ora. Quindi è importante che ci sia in questi casi qua.
Giorgio, ci mancano
Dottore,
3 minuti. Che
io le
fa
volevo
una
fare una
domanda?
domanda difficile. La domanda difficile è questa. Prima di una morte improvvisa, c'è un attimo di coscienza? Cioè, cosa si prova in quei momenti, se ci sono, data la sua lunga esperienza anche in questo settore? Non c'è un minimo pensiero? Non so se...
Beh, dipende dal tempo che intercorre, dal momento in cui il cuore si ferma al momento in cui si perde coscienza. È evidente che
Ecco.
quando uno perde, evidente almeno, mi hanno insegnato che quando uno perde la coscienza, perde conoscenza, basta, non c'è più nessun problema. È anche vero che non so se è vero o se non è vero, tanta gente quando si sveglia dice ho visto la luce, ho visto tutta la mia vita, ho visto, beh, non posso dire altre cose, però bisogna vedere se è vero, se non è vero, se non è una suggestione, se magari ha letto un libro che gli ha ricordato queste cose qui. C'è gente che ha scritto dei libri, si è anche arricchita dicendo di essere arrivato alle soglie dell'aldilà, di essere tornato indietro e aver trovato la porta chiusa. Veramente qui è assolutamente
Ecco,
nulla di scientifico.
io manca soltanto un minuto. Ti chiedo solo questo: è un favore che devi farmi. In tutte le palestre hai detto che c'è il defibrillatore, però
Dovrebbe essere.
c'è pochissima gente che fa il corso. Fai un appello tu come cardiologo ai giovani che si mettano anche loro, perché è un loro amico che eventualmente può avere un problema, un loro allenatore, un qualcuno che magari. Un qualche spettatore, ti chiedo, prega per favore qualche sti ragazzi che invece di andare lì a giocare soltanto facciano anche qualcosa di utile. E poi
Poi
chiudiamo
volevo
la
fare una
trasmissione.
piccola domanda anch'io.
Siamo arrivati alla
Ma
fine.
le cose da dire sono due. Primo, per quanto riguarda il defibrillatore nelle palestre e nei luoghi di ritrovo, andiamo a leggere bene la legge, perché la legge, se ricordo bene, dice che quando si ha un defibrillatore ci deve essere qualcuno che lo sa usare. Negli ambulatori in cui vado, anche quelli più piccoli, viene fatto un corso per loro. Quindi questo è fondamentale. Per quanto riguarda l'esortazione, guarda, ci sono associazioni in tutti i paesi, in tutte le città, che spingono per questi defibrillatori. Per cui noi qui a Venegono abbiamo anche qua un'associazione, per esempio ci sono a Varese, la RE organizza corsi. Partecipare al corso è veramente una cosa molto semplice, molto bella, si imparano tante cose e è veramente importante farlo.
No, mi spiace Giorgio, siamo arrivati veramente al limite. Quindi, a nome tuo e a nome di tutti, anche di Vladimir, ringrazio il nostro dottore Eugenio Cazzani. Eugenio, Preparati perché tra poco ti chiamerò ancora per un'altra trasmissione. Ti ringrazio ancora e ringrazio tutti. Ciao a tutti!